ospiti con la parola, perché io do il benvenuto a Stella Del Curto e Raffaele Mazza. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Felici di avervi qua. Tra l'altro, hai notato come si intonano bene con il blu degli studi di Rete 1?
È vero, il blu è il loro colore, lo possiamo dire. Due ospiti, due parole. Prima di anticiparle, però, Stella e Raffaele sono subacquei tecnici e istruttori della Swiss Diving Academy, quindi andiamo già un po' sott'acqua, ma le loro parole in realtà...
Ecco perché parlavo di blu, sennò uno pensa, si vede che hanno dei colori che richiamano questo colore. No, si parla del mare, il blu del mare.
Si parla del mare. Le parole che ci portano sono viaggio per Stella e curiosità per Raffaele, quindi io partirei proprio da qui con Stella. Come mai la scelta di questa parola?
Perché il viaggio è comunque una parola che significa scoprire l'ambiente subacqueo. Alla fine, quando ho scelto di intraprendere questa attività, era per anche intraprendere un viaggio, sia di scoperta che anche in me stessa, fondamentalmente.
E voi oggi ci porterete davvero in viaggio in delle profondità importanti, perché subacquei tecnici significa anche questo, esplorare dei luoghi poco comuni.
Sì, esattamente. La subacquea si divide in quello che è la subacquea ricreativa, ossia profondità inferiori, accessibili più o meno a tutti. Quando una persona decide poi di fare il passo, andare verso la subacquea tecnica, vuol dire affrontare profondità maggiori, e anche eventualmente, se uno ha piacere e passione, l'immersione in grotta. Combinare un po' queste cose è un viaggio impegnativo, ma che dà tanta soddisfazione.
Naturalmente è un qualcosa che non è per tutti, ma sarà nostro piacere, insomma, far assaporare un pochino questo mondo a chi non ama, almeno sul momento, insomma, non pensa che faccia per lui, e anche le persone che dicono io vorrei ma non posso, insomma. Dicevamo, la parola di Stella era il viaggio, quella di Raffaele la curiosità.
Esatto, sì, e quindi chiediamo anche a lui il perché di questa parola.
La curiosità, perché è quella che mi ha sempre spinto a voler imparare, a voler scoprire qualcosa oltre allo scontato, oltre magari a degli orizzonti conosciuti. Quindi, parlando di subacquea, vuol dire spingersi a scoprire mondi ai più, se non preclusi, ma comunque sconosciuti. Vuoi che siano delle immersioni sui relitti storici, vuoi che siano delle immersioni in grotta, questo ti spinge a voler scoprire oltre, a voler guardare oltre, e a volte anche guardare dentro se stessi, quando magari qualche cosa non va come ci siamo prefissati. Non vuol dire che sia per forza una sconfitta, ma comunque un'opportunità di imparare e di avere un arricchimento in ogni caso.
Raffaele ha detto conoscere anche se stessi, e ci si conosce meglio anche andando in profondità così elevate. Io mi chiedo, in questi momenti uno cosa pensa, quali sono i pensieri?
Ma... allora, andare in profondità può essere sicuramente un fattore impegnativo, è comunque un obiettivo che si raggiunge con un percorso anche piuttosto lungo, sia un percorso di formazione, sia un percorso sicuramente che deve essere fatto seguendo le regole. In ogni caso, sì, ti aiuta a guardare anche molto dentro te stesso, perché ci sono spesso e volentieri delle sfide che uno deve accettare, e forse quasi anche a volte una competizione con se stessi.
Allora, per conoscere meglio voi e anche la disciplina dei subacquei, subacquei tecnici e le profondità, aspettiamo un attimo, ascoltiamo prima i Gotthard.
Mountain Mama, Gotthard su Rete 1. Allora, abbiamo con noi due ospiti oggi pomeriggio, Stella Del Curto, Raffaele Mazza. Devo dire, la loro professione e passione è perfetta per l'estate, perché si parla di stare al mare, però non quel mare, diciamo, sdraiati sul lettino con magari una bibita in mano un po' fresca, ma di fare sport ad altissimo livello. Sin qui abbiamo parlato con loro delle due parole che ci hanno portato, che è un po' il filo rosso del nostro tra le righe, ma dopo vogliamo anche chiedergli qualcosa del perché anche li abbiamo invitati. Loro sono, voi immaginatevi gli alpinisti, e qui Lara mi dovresti dire qualcosa del tipo, ma non stavamo parlando di mare.
Esatto, non stavo andando in profondità.
Esatto, e lo faremo. Però ecco, quando un alpinista raggiunge una vetta particolare, programma una spedizione per mesi o per anni, eccetera, lo seguiamo con grande interesse, passione, chiediamo loro della preparazione, eccetera, cose che faremo anche con i nostri ospiti. Però appunto, che cosa c'è, cos'è che ci emoziona quando parliamo di un alpinista? Raccontare le difficoltà delle vette che riesce a raggiungere. Ecco, i due ospiti che abbiamo qui oggi hanno fatto la stessa cosa con un livello di difficoltà molto alto per il loro settore, ma l'hanno fatta sott'acqua, perché sono andati a vedere un relitto, quindi una nave che giace in profondità, che ha tutta una sua storia molto particolare, e questo tipo di spedizione, mi dicono, è paragonabile all'Everest, però è sott'acqua. Volevo parlare naturalmente anche di questo con voi, però prima Lara stavamo dicendo un po' le basi, ecco, stavamo dicendo come si divide la subacquea. C'era Stella, la nostra ospite, Stella Del Curto, che ci stava dicendo c'è la subacquea per appassionati. Magari qualcuno che ci ascolta avrà sperimentato in qualche vacanza l'avvicinamento alla subacquea, la prima volta che metti le bombole, cose di questo genere. E poi Stella Del Curto ci stava iniziando a raccontare alcune differenze. C'è con noi anche Raffaele Mazza, entrambi i nostri ospiti sono subacquei tecnici, stavamo dicendo che lì sta un po' la differenza, sono istruttori della Swiss Diving Academy, e insomma il loro riferimento è quello di Ascona. Io tornerei a quelle basi lì, se sei d'accordo. Lara, allora, entrambi ci sarà stato un momento nel quale Raffaele, da bambino, ragazzo, adulto, hai detto ma questa roba qua a me piace un po' di più che una passione da fare ogni tanto, io lo voglio fare per lavoro questo del sub.
Faccio una piccola premessa.
Volentieri.
Purtroppo non lo faccio per lavoro, perché alle nostre latitudini questa cosa, detta molto con
però
parole...
Però istruttore una parte è lavoro.
Istruttore sì, sì, una parte diciamo è un lavoro a côté di quello che è in realtà il lavoro quotidiano che faccio con grande passione. E io ho avuto la grandissima fortuna di poter respirare da delle bombole all'età compresa tra i 6 e i 7 anni.
Ma piccolissimo!
Sì, grazie a mia zia che è stata all'epoca una grande pioniera della subacquea in Ticino. Da lì, pian pianino crescendo, al momento che ho potuto affrontare il primo corso e conseguire il primo brevetto, quindi stiamo parlando di un'età compresa tra i 14 e i 15 anni, non mi sono più fermato e ho cercato, diciamo, di appunto sempre essere curioso, portare avanti questa passione, e a un certo momento mi sono detto che sarebbe anche stato molto bello poter condividere queste conoscenze. Ho deciso di diventare istruttore e da lì ho coltivato sempre di più anche questa passione a 360 gradi, nel senso che tutto quello che è la subacquea nelle sue sfaccettature mi piace, che spazia dall'immersione sui relitti, l'immersione in grotta, piuttosto che la classica immersione ricreativa, che assolutamente non va snobbata.
Che è un po' l'equivalente della passeggiata domenicale in montagna per
esatto.
Qualcuno. Con Raffaele Mazza stavamo tornando a quel primo amore che l'ha portato alla subacquea. Se ho capito bene, Raffaele ha a che fare con il volere spiegare agli altri quanto fosse bello questo mondo.
Sì, assolutamente. Io ho ritenuto che fosse un grande peccato non poter condividere questa passione, quindi poter accogliere tutti coloro che hanno voglia di abbracciare questa attività e trasmettere le mie umili conoscenze, vedere che ci sono comunque delle persone che sono avvicinate a questa attività, che hanno potuto anche grazie al mio piccolo contributo, poter evolvere e arrivare magari anche a dei livelli per cui, diciamo, si possono affrontare fare delle esperienze effettivamente anche abbastanza particolari, ecco.
E poi dicevamo, abbiamo sentito Raffaele Mazza, anche Stella Del Curto è subacquea tecnica e istruttrice della Swiss Diving Academy. Anche qui un amore da bambina?
Sì, io ho sempre avuto un buon rapporto con l'acqua, ho fatto per mia fortuna diverse vacanze perché i miei genitori, cioè mia madre e i miei nonni sono originari dell'Abruzzo, quindi passavo le mie estati in Abruzzo e ho avuto l'opportunità quindi di avere contatto col mare fin da subito, però iniziare poi l'avventura subacquea ho dovuto aspettare un po', finché quando ho iniziato a lavorare intorno ai 22 anni ho conosciuto un mio collega che stava iniziando un corso subacqueo, mi ha chiesto se ero interessata e ho detto subito di sì e da lì è partita l'avventura, quindi sono comunque più o meno 20 anni anch'io che mi immergo e da farlo solo per me stessa, un po' la stessa identica cosa che per Raffaele, di poi poterlo condividere, poter portare questa cosa anche a persone che magari volevano iniziare questo percorso, così come è stato per me, poterli iniziare e magari un giorno farli diventare anche loro subacquei tecnici o subacquei comunque che possono vivere questo ambiente, questa passione in maniera piena.
Allora, sicuramente magari anche qualcuno all'ascolto ha qualche curiosità, e perché a volte li abbiamo già avuti, no? dei subacquei ospiti, ma magari ha qualche domanda in più da fare ai nostri ospiti Stella Del Curto e Raffaele Mazza, che sono con noi anche nell'ora che seguirà. Io chiedo a Beniamino Deritis, che è il nostro tecnico del suono che ci assiste oggi in Tra le Righe, se ascoltiamo Carmen Consoli. Parola di burro, torniamo a 25 anni fa, Tondi con Carmen Consoli. Vi stavamo dicendo che i nostri ospiti di oggi sono degli sportivi, e Stella Del Curto e Raffaele Mazza sono subacquei tecnici. Prima spiegavamo che è la differenza tra, insomma, le uscite un po' più semplici, va bene se dico questo come termine, che sì, però capisco che è riduttivo, Stella, e quelle che dicevate in grotta, in condizioni dove oltre alla preparazione serve tanta curiosità, e la parola curiosità è quella che ci portava prima Raffaele, serve molta preparazione, tecnica. Il mondo dei subacquei, stavo prima anche navigando un po' sul sito dello Swiss Diving di Ascona, ci propongono tantissimi corsi e possibilità. Cerco di spiegare questa cosa perché magari chi ci ascolta dice: ma io ho provato una volta ad immergermi, poi l'altra vacanza ho fatto un altro corso, eccetera eccetera. Sì, ma dopo immagino le prime certificazioni, che credo vadano sempre più a fondo come mitre, insomma, nel quale ci immergiamo, e poi richiedano competenze sempre più tecniche. Ma poi fatti diciamo i primi tre corsi, dopo in realtà si aprirebbe un mondo, che è proprio quello che voi come subacquei tecnici invece palleggiate bene. Mi rivolgo a Stella e Raffaele.
Sì, ci sono, come dicevi giustamente, i primi tre livelli di corsi che portano gradualmente a profondità maggiori. Poi, una volta fatti questi, una persona può decidere se ovviamente andare avanti, può diventare istruttore, può anche approcciare il mondo della subacquea tecnica, quindi oltre quelle che sono le profondità ricreative, usualmente l'asticella è posta per alcune organizzazioni a 30 metri, per altre a 40, oltre a queste profondità si parla di subacquea tecnica. E quindi aggiungere delle miscele diverse dall'aria o dal nitrox per quanto riguarda la respirazione, delle bombole a fianco per quanto riguarda la decompressione, tempi di fondo a profondità maggiori e quindi anche decompressioni più lunghe, o alternativamente l'immersione in grotta, quindi a ambienti ostruiti dove è ovviamente obbligatorio, si fa un percorso ad entrare e si fa lo stesso identico percorso ad uscire, quindi bisogna essere pronti psicologicamente a pensare di avere un certo percorso da fare tornando indietro senza poter uscire a respirare aria immediatamente quando si vuole. Questo è un approccio ancora diverso, non tutti fanno entrambe le cose, ci sono subacquei che fanno immersioni profonde in mare o in lago e però che non vogliono intraprendere il percorso poi della subacquea in grotta perché magari gli dà fastidio l'idea di essere in un ambiente ostruito.
E poi c'è anche tutto il discorso della luce, che abbiamo detto con la profondità diminuisce, però per esempio se qui ci riferivamo per lo più al mare, naturalmente sono molto comuni anche le immersioni nel lago, ma so che appunto le condizioni di luce sono anche diverse. Stavamo parlando già prima, abbiamo dato insomma qualche dato ma non abbiamo spiegato bene, del fatto che poche settimane fa avete fatto non una escursione, non una discesa, ma proprio una spedizione.
Sì, una spedizione che sembra veramente una spedizione sulla Luna. Io ho visto le immagini e provo a descrivervele, poi Raffaele e Stella mi aiuterete. Io vedo questa immagine di voi due su una barca pronti per questa spedizione con sicuramente più di 3 bombole in braccio, forse una telecamera dalle dimensioni veramente notevoli e con una tenuta che sembra davvero una tenuta spaziale quasi.
Andavano sulla Luna allora?
Andavano sulla Luna, Raffaele.
Ma in realtà scendevamo invece che salire. No, è chiaro che qui l'attrezzatura diversifica molto da quello che è nell'immaginario collettivo dell'immersione, che viene un po' così vista.
Allora, diciamo, il sub tipico ha la muta scura, quella che sfina, la pinna bella lunga, la maschera al boccaglio, esatto. Le bombole dietro, facile, vado.
Spesso e volentieri una monobombola o un bibombola, a seconda un po' della tipologia di immersione. Qui chiaramente si parla di immersioni fatte con un sistema cosiddetto a circuito chiuso, dove
non c'entrano le telecamere.
No, sistema a circuito chiuso inteso come un sistema che ti permette di avere una lunga autonomia con una riserva di gas tra virgolette ridotta, perché altrimenti il numero di bombole che ci si dovrebbe portare appresso sarebbe veramente tanto ingombrante. Non mi dilungo negli aspetti tecnici. Comunque sì, in quelle foto che avete potuto vedere ci siamo Stella ed io equipaggiati un minuto prima di entrare in acqua, dove appunto sulle spalle avevamo il rebreather, avevamo 2 bombole cosiddette di bailout, quindi bombole di emergenza a lato, una terza in mano che verrebbe poi attaccata una volta in acqua, e lo scooter, quindi il mezzo di propulsione che ci permette di essere trascinati sott'acqua e di contrastare la corrente che in quel tratto di mare è praticamente sempre presente.
Cioè, allora, il tratto di mare, siamo nel mare Egeo, quindi immaginatevi la Grecia, a una novantina di chilometri da Atene, vicino all'isola di Chea, scritto esatto, con la K, e stavate andando a esplorare, a vedere un pezzo di storia europea davvero importante. Allora, la His Majesty's Hospital Ship è una nave britannica, ha una storia pazzesca e poi è anche uno dei motivi per cui è una nave, diciamo così, avvolta nel mistero, ma di quei misteri che piace raccontare.
Sì, esatto, è stata costruita nel 1914, doveva essere un transatlantico di lusso, poi con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è stata convertita in una nave ospedale e se adesso un relitto. A un certo punto è successo qualcosa, Stella, qual è la storia?
Sì, appunto è stata convertita in nave ospedale prima di poter entrare in servizio come transatlantico, infatti era una nave che inizialmente era stata progettata dalla White Star Lines, che era la compagnia che aveva anche messo nella stessa identica classe la Olympic e il Titanic, famosissimo Titanic, quindi questa nave è praticamente la gemella del Titanic, convertita in nave ospedale. E
non le è andata meglio
non
del
è andata
Titanic,
meglio però. Ma in realtà è stato un incidente perché quando l'hanno convertita come nave ospedale le avevano ridipinta tutta di bianco con delle bande verdi e delle croci rosse a fianco
in modo che fosse ben riconoscibile,
illuminate,
esatto. Illuminate oltretutto, perché non c'era comunque la convenzione che non venivano attaccate le navi ospedali durante la Prima Guerra Mondiale. Purtroppo, attraversando il canale di Chea, appunto, tra la Grecia e l'isola di Chea, ha preso una mina che era stata posata in quel canale dal sommergibile tedesco U-73, e quindi nulla ha potuto, in 55 minuti è colata a picco, anche meno del tempo in cui ha affondato il Titanic.
Allora, prima parlavo del fatto che per un subacqueo esistono, insomma, i desiderata, come le vette da fare per un alpinista, ci sono un po' i sogni anche per i subacquei. E questa spedizione per vedere questo relitto della His Majesty's Hospital Ship Britannic è un po' considerata la Everest dei subacquei, dicevamo, un po' per la sua storia, immagino, no? Quindi questo parallelismo con il Titanic, questa storia tragica, ma anche perché, se capisco bene, è molto difficile arrivarci. Allora, da quando avete detto dai facciamolo a quando siete andati, quanto tempo è passato?
Ma era un po' il sogno di una vita, nel senso, era una cosa che avevamo sempre in testa.
Sì. E a un certo punto però si sarà concretizzato.
A un certo punto si è concretizzato, perché comunque un nostro amico Andrea Alpini ha organizzato, ha organizzato questa spedizione, ci ha chiesto se volevamo farne parte e noi abbiamo detto sì senza esitazioni. Chiaramente prima di ciò avevamo già un background di esperienza che ci ha portato a poter dire di sì senza dover fare ulteriori allenamenti o lasciar passare ulteriore tempo. Bene o male, da quando lui ha proposto questa cosa è trascorso circa un anno,
che, meno. Insomma,
ma più che altro per l'organizzazione, ma non per gli allenamenti che alla fine avevamo
già. Ma perché voi naturalmente siete già allenati, anche se magari dovete integrare qualcosa. Ma l'aspetto organizzativo, cioè, Lara, io sto immaginando, no, che a malapena capisco dove è Chea nella Grecia, voi avete dovuto andare, immagino, nel punto più vicino possibile, poi vi avrà preso un'imbarcazione per portarvi sopra al punto di vostro interesse. Come funzionano queste cose?
Allora, noi ci siamo trasferiti a Chea con il nostro furgone che abbiamo trasportato tutte le attrezzature necessarie.
Sì, stiamo immaginandovi con tutte le bombole, le altre cose che avete detto, lo scooter.
E laggiù avevamo una base che ci ha accolti e che ha provveduto a tutto quello che riguarda la logistica. Facendo un piccolo passo indietro,
il campo base.
Sì, se vogliamo possiamo paragonarlo al campo base, dove tutti gli aspetti, diciamo, organizzativi, anche dall'aspetto più al quale una persona non può neanche pensare, però non è che uno dice vado e mi appoggio a questi, faccio questo tipo di immersione, ci vogliono un sacco di permessi perché il governo greco non ti permette di andare su questi punti di immersione così
da solo,
perché ho deciso che lo faccio, ma ci sono veramente tutta una serie di vincoli. Questi relitti sono trattati al pari di un sito archeologico.
Perfetto.
Sono iscritti.
Ci fermiamo su questo concetto perché abbiamo capito che c'è di più da dire, lo diciamo dopo Mario Venuti.
Ah, tra le righe ci stiamo immergendo verso His Majesty Hospital Ship, un relitto che si trova nel mare Egeo a 120 metri di profondità. Corretta questa informazione, Stella?
Sì, è una nave che è appunto affondata nel mare Egeo, nel canale di Chea, e giace tra 90 e 120 metri perché è girata su un fianco, quindi comunque
c'è una differenza
30
tra
metri.
Mi accendo il microfono, scusate. Domanda da una che non ne sa. Abbiamo detto tra 90 e 100 metri. È tanto?
Sì.
È tanto, ok. No, per capire, un altro relitto famoso che possiamo aver sentito parlare, tipo mi parlavate di uno nella costa nord degli Stati Uniti, settantina di chilometri mi dicevate?
80 metri.
No, allora, sicuramente una nave conosciuta a molte persone, l'Andrea Doria,
okay,
parecchio famosa. Che in questo momento giace sui bassi fondi, sui fondali di Nantucket, che si trovano, diciamo, al largo delle coste di New York, in pieno Oceano Atlantico.
Ok, quindi qui eravamo sui 70 metri, qua ne aggiungiamo almeno altri 20, quindi tanto di più.
Sì.
Ok, no, era per tornare in Grecia ma avere qualche riferimento. Ok.
Sì.
Quindi profondità, abbiamo detto, importante, una nave costruita nel 1914, affondata il 21 novembre del 1916, scoperta esattamente 50 anni fa, quindi c'è anche un anniversario tondo, ma Raffaele Mazza ci stava raccontando che è veramente quasi un sito archeologico davvero importante e non è facile andare lì, trovare i permessi per potersi immergere.
Sì, allora, come dicevo prima, il luogo, così come altri siti prettamente archeologici, come uno si può immaginare dove si trovano le anfore, questi relitti sono protetti dal governo della Grecia e poche persone hanno l'autorizzazione di portare su questi siti altri subacquei per poterne documentare lo stato di conservazione, per poter magari portare avanti anche certi aspetti legati all'esplorazione. E chiaramente va da sé, la profondità, le condizioni di questo tratto di mare fanno sì che chiamiamolo così, il traffico sui relitti è abbastanza limitato. Come diceva Stella prima, occorre sicuramente un percorso, una formazione adeguata per poter arrivare ad affrontare questo tipo di immersione, questo tipo di spedizione, perché non parliamo più di quello che potrebbe essere una vacanza, quello che potrebbe essere. Qui stiamo parlando di una cosa che va organizzata nei minimi particolari, con una logistica molto importante e con delle persone anche competenti fuori dall'acqua, cioè sanno esattamente che cosa si sta svolgendo là sotto e come intervenire nel caso qualcosa dovesse andare storto. Di conseguenza la difficoltà non sta prettamente nella profondità da affrontare, ma su tutta una serie di cose che vanno un po' a rendere questo luogo un'immersione da affrontare in modo particolare, vuoi per le condizioni di corrente che sono praticamente sempre presenti, il vento che provoca le onde, il traffico marittimo molto importante.
Ho immaginato.
Dovete immaginare che questo canale è relativamente stretto, c'è un traffico di navi mercantili molto grandi che durante la fascia di tempo, quindi questo slot di tempo in cui noi ci immergiamo, vengono deviate di mezzo miglio per la sicurezza di chi sta sotto a esplorare.
Perché quanto tempo si prevede per una spedizione di questo tipo?
Di immersione, intendi?
Sì.
Diciamo, sono 5 minuti di discesa, quindi dalla superficie arrivare a 90-100 metri, 25 minuti di fondo, quindi sulla nave, e poi 2 ore e mezza, 2 ore e 45 circa di decompressione per tornare in superficie. Quindi si parla
5 minuti per scendere, 2 ore e mezza per risalire.
Sì, in totale si parla di un 3 ore qualcosa di immersione.
Com'è stata questa mezza giornata, Stella?
Ma la parte sul relitto fantastica, vola, perché alla fine non 25 minuti, mezz'ora di tempo, proprio volano come neanche vederli. E poi la fase di decompressione, quindi tutta la lunga risalita, rivivi mentalmente tutte le emozioni che ci sono state sott'acqua.
Beh, immagino che non sia comunque troppo diverso, permettetemi il paragone, da quando hai fatto una bellissima cosa, passeggiata, gita con qualcuno e poi ti ritrovi imbottigliato nel traffico rientrando.
Lì alla fine si è per 2 ore e mezza su una colonna d'acqua a osservare il blu, qualche medusa di passaggio e si fa passare il tempo così.
Raffaele, che emozione è stata?
È stata sicuramente una grande emozione, perché come osservava prima Stella, sì, uno dei sogni della vita, diciamo, quindi scendere su una nave della quale ti eri documentato in modo molto approfondito precedentemente,
sì.
Perché chiaramente a me piace sapere a cosa sto andando incontro e non trovarmi davanti all'incognita, però comunque è una grande emozione. Sapevo cosa aspettarmi, sapevo le difficoltà che avremmo anche probabilmente incontrato, che fortunatamente abbiamo affrontato veramente sì. con senza nessun problema
da
di
manuale.
Sorta.
Mm-hmm.
E però sì, una grande emozione quando si ripensa a, come scritto anche nell'articolo, a questa enorme poppa con queste tre eliche immense che quando ti ci trovi davanti ti senti proprio piccolino e dici wow, cioè, queste sono come quelle viste da milioni di persone nel film Titanic, dici ma queste sono quelle vere, no? Non sono quelle del modellino. E sicuramente poi vedere ancora le strutture della nave al loro posto, vedere queste immense ancore, vedere il ponte di comando con ancora il telegrafo di macchina, le
sì,
i fanali,
il tempo lì si è fermato e,
sì. sì, è veramente un museo sommerso dove, come diceva lei prima, cioè il tempo è veramente tiranno e devi ottimizzare al secondo per proprio non sprecare neanche un minuto di quello che ti è concesso per poter rimanere sul posto.
Anche per fare le fotografie che avevamo in mente di fare. Chiaramente abbiamo pianificato tutto fuori dall'acqua prima di trovarci sul relitto, che foto, dove e che
certo.
posizione.
Allora io immagino che quando poi uno fa una cosa così importante, sognata, abbiamo detto anche prestigiosa, complessa, inseguita da diversi sub nel mondo, uno poi dica e adesso cosa faccio? La prossima volta in cui i nostri ospiti Raffaele Mazza e Stella Del Curto, che sono entrambi subacquei tecnici, dicevamo tornerete a trovarci, perché prima o poi tornerete a Rete 1, ci farà
molto
piacere riospitarvi.
Volentieri.
Di che cosa ci racconterete? Perché dopo aver fatto questo Everest dei sub, uno dice, e qual è la prossima missione?
Ma allora, tra una settimana e pochi giorni partiremo alla volta di Lampedusa, che in realtà sarà solo la base operativa, dove prenderemo parte a un progetto di esplorazione della società per la documentazione dei siti sommersi, che è una società che si occupa appunto di diversi progetti di esplorazione, tra cui questo, per quanto riguarda i relitti della battaglia dei convogli.
Seconda guerra mondiale.
Seconda guerra mondiale in questo caso, che giacciono nel Mediterraneo centrale, nello specifico dove noi andiamo è più o meno a 90 miglia a sud di Lampedusa, a una trentina di miglia dalle coste della Tunisia, e dove ci sono diverse navi con tutto il carico bellico che veniva trasportato sia dalla Germania che dall'Italia verso l'Africa per le campagne d'Africa, mentre che ovviamente Inghilterra e Francia volevano affondarle e ci sono anche riuscite.
Ma hai capito, Lara, che il lavoro alla fine del sub tecnico è molto più vicino allo storico di quello che pensavo io? No, è bellissimo, perché magari lo storico, chi studia la battaglia, questi movimenti, sa benissimo cosa è affondato, in che condizione era e com'era, però non ha gli strumenti magari lui, perché non è un subacqueo, per andare a vedere tutto ciò, e poi serve una spedizione che va preparata.
Infatti comunque collaboriamo come società per la documentazione dei siti sommersi con degli enti che loro stessi non possono magari andare sott'acqua a vedere e documentare questi reperti, lo facciamo noi come subacquei e poi loro possono studiare meglio determinati aspetti.
È stato proprio bello incontrare Raffaele Mazza, Stella Del Curto, li trovate allo Swiss Diving di Ascona, vi abbiamo detto che ci sono un sacco di corsi anche per chi vuole fare cose insomma un po' più per esperti, un po' più per coraggiosi o, come li aveva definiti Raffaele, curiosi. Noi vi aspettiamo con il resoconto di questa attività estiva, cioè se il ritmo è questo, tempo della prossima estate ce ne raccontate almeno altre due.
Volentieri.
No, volentieri.
È stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.